Sei su Radio Ruoti.
I'm just a part of everything. I stand on two legs and I learn to sing. It's not what was said and it's not what I heard. I walk with my dog and I whistle with the bird. Stuff coming out, stuff going in. I'm just a part of everything. Stuff coming out, stuff going in. I'm just a part of everything. So we think we really live apart, 'cause we got two legs, a brain and a heart. We all belong to everything, to the octopus suckers and the buzzard's wing, to the elephant's trunk and the buzzing bee's sting. Stuff coming out, stuff going in. I'm just a part of everything. I'm just a part of everything.
Buongiorno ai nostri radioascoltatori, ben ritrovati sulle frequenze di Radio Ruoti per una nuova puntata di Aperipot, sempre in nostra compagnia e anche della buona musica.
Mamma quando è professional.
Hai visto? Ogni tanto ci vuole.
Buongiorno Giuseppina.
Buongiorno Francesca.
Buongiorno anche a Gianluca.
Gianluca ci ricorda che è una giornata di sole.
Sì, sì,
con
sì.
Il suo abbigliamento molto sunshine, quindi brilla da solo questa mattina il nostro tecnico. E sì, anche la selezione musicale poi riflette questa luce.
Ricordiamo il numero 350-1262-963.
E ci ascoltiamo Blair.
Sorry, beaches. Take your chance.
Allora, Francesca, commentiamo la prima notizia.
Va bene. Sì, commentiamola. Martedì sarà in Basilicata il ministro Valditara, che ha presentato un progetto, un'iniziativa che risulta essere per adeguarsi anche agli altri paesi europei. Vale a dire le scuole aperte anche d'estate in Italia. Però, insomma, è da correggere un po' questo tiro, perché so che c'è già una raccolta firme, un movimento, quello delle mamme, così, hanno chiesto un po' di rettificare alcune cose. Io non la vedo male come iniziativa.
Neanche io, anche perché la società è cambiata, gli impegni e anche le modalità di vivere il nostro quotidiano sono diverse, le esigenze anche sono cambiate, e sicuramente il riferimento che facevi di adeguare il calendario italiano a quello europeo, dove la maggior parte dei paesi hanno un'alternanza, diciamo, di giornate di studio e giornate di vacanze anche durante l'anno scolastico, molto diverse da quelle italiane, con una pausa estiva più ridotta
sì.
E non sarebbe, diciamo, neanche così strano, secondo me. Sicuramente bisogna un attimo prendere le misure, perché poi è tutto legato sempre alle abitudini. Allora, siamo abituati a questo tipo di vacanze, e quindi risulta sempre, il nuovo ci disturba sempre un po' all'inizio. Però
bisogna dire che la consuetudine oramai acquisita è che i bambini non restano senza far nulla per tre mesi.
Assolutamente, perché quindi, ce lo dicevamo prima, le esigenze sono cambiate, lavorative e non, perché poi gli impegni sono diversi, per cui si cerca sempre anche di tenere impegnati i bambini per non, diciamo, farli anche annoiare, poi pensando soprattutto ai piccoli centri, ai piccoli comuni, si cerca
sempre
un po' di impegnare anche i bambini.
Vediamo se i nostri radioascoltatori hanno un'idea in merito e ci mandano qualche messaggio, magari.
Nel frattempo ci ascoltiamo Cesare Cremonini con Grey Goose.
Chi sei? Amore, buongiorno. Quando ti levi di torno non vedo l'ora che esci e non torni più. Il mio amore sei tu, sei la donna che voglio. Vorrei dirti parole d'amore, ma forse a parlare sei più brava tu. Stasera ho capito che, cercandomi nel buio, pensavo ancora a te. Nella luce dei lampioni ti ho rivisto ancora. L'amore non viene mai una volta sola.
Yeah.
Allora, abbiamo il piacere di dare il benvenuto alla nostra prima ospite, che è la maestra Fausta Lo Squadro. Buongiorno Fausta, benvenuta a Radio Ruoti.
Grazie, buongiorno a te Francesca e grazie per avermi invitata. Grazie mille.
Grazie a te, perché ci regali una bella raccolta di fiabe dal titolo I racconti del senza, e, che non è il tuo primo scritto, leggevo.
No, è il mio quarto.
Bene.
E... ho scritto Itinerari di solidarietà, poi ho scritto d'amore, un libro intitolato Scritto d'amore, poi ho scritto una sillage di 44 poesie e poi mi sono dedicata ai bambini. Io ho scritto questo libro di favole intitolato I racconti del senza, che è un titolo intrigante.
È vero, sì, spiegacelo un po'.
Sì, allora, i racconti del senza, quel senza che io ho messo virgolettato non sta per privazione o per assenza, no, sta per opportunità. Per esempio, noi non avremmo potuto parlarci senza che tu mi avessi chiamata.
Giusto.
Questo il senza del mio libro si pone come opportunità, e queste opportunità suggerite dalla vita degli animali o anche di bimbi, che ci sono anche dei bimbi, trasportati in campo didattico, possono dare in campo pedagogico, possono dare spunto a delle unità didattiche nelle scuole.
Bene, ogni fiaba è poi accompagnata da una tavola pittorica.
Sì, che è una tavola pittorica che io non ho preso da internet, ma ho fatto fare da un pittore. Infatti, se voi vedete, sono firmati, sono proprio delle opere d'arte. Il pittore si chiama Nico Russo.
Ed è anche lucano?
Sì, è di Marconia.
Allora, mi dicevi nei giorni scorsi che ci siamo sentite l'incanto fanciullesco che va risvegliato non solo nei bambini ma anche negli adulti.
Sì, perché in ciascuno di noi, come diceva Pascoli, c'è sempre un fanciullino. È sempre lì nascosto nelle pieghe della nostra anima, ed è quel fanciullino che ci fa rimanere incantati di fronte ad un bel fiore, o che ci fa piangere se ascoltiamo un brano che tocca le corde del nostro cuore. Siamo tutti dei fanciullini.
Sì, è vero. Senti Fausta, allora, non so, vuoi aggiungere qualche altra cosa in merito a questa raccolta?
Allora, intanto voglio dire, ci tengo a sottolineare che io questa raccolta l'ho dedicata a mia mamma, e infatti è intitolata l'ho dedicata a mia madre. Allora, voi per tutte le fiabe che non mi ha raccontato, e voi per tutte le favole che avrei voluto che lei mi avesse raccontato. E quindi, siccome io, come si diceva poc'anzi, ho scritto altri libri, avendo adesso io due nipotine, ho voluto quasi in loro onore scrivere questo libro per bambini. E le mie nipotine si chiamano Vanessa e Aurora. Quindi...
e le salutiamo. Va bene, Fausta. Noi ti ringraziamo per la disponibilità e soprattutto per queste fiabe che ci hai regalato. Grazie ancora.
ma io volevo sapere
sì.
Se magari se, come si fa per poter divulgare anche queste favole anche dalle vostre parti?
Ci dobbiamo organizzare e poi sicuramente ci sentiamo in giornata, facciamo così.
Sì, sì, perché magari io posso anche inviarvi dei libri.
Delle copie, sì, va bene.
Pensateci, perché se questa intervista a fine a se stessa non...
Certo.
Vorrei che producesse frutti, perché so che farebbero bene a tanti bambini che stanno sempre attaccati alla televisione, e anche perché le mie favole non sono quelle scontate di Cappuccetto Rosa, di Cenerentola, magari che loro ne hanno sentite parlare dalle loro nonne, dalle loro mamme, ma sono delle fiabe fresche, perché frutto della mia fantasia.
Va bene Fausta, grazie, ci risentiamo presto, buona grazie. Giornata.
Grazie, buon lavoro.
Grazie, ciao.
Ciao, ciao.
When my love comes down, down to see you, when my love comes down, down to see you, I just won't. I just want
Rimaniamo nel campo della scuola. Io volevo condividere questo, secondo me, bellissimo progetto. Al liceo Lorenzini si studieranno De André, Guccini e Battiato. Con una serie di incontri pomeridiani, mensili, i ragazzi potranno prima ascoltare un brano del cantautore e poi commentarlo insieme con esperti di musica esterni alla scuola e suscitare così un po' la curiosità di quelle che erano i temi affrontati dai cantautori, cosa è rimasto di attuale e cosa no. Mi sembra bello,
una bella iniziativa, anche perché la musica veicola tanti messaggi, per cui è anche giusto studiare un po', no? I grandi cantautori italiani. E rimaniamo sempre nel tema, diciamo, scuola, formazione, perché c'è una bella notizia: l'Università di Bari entra nella top 100 degli atenei migliori al mondo per gli studi classici e storia antica. E invece il Politecnico di Milano si distingue per l'architettura. In questa classifica rientra anche la Sapienza di Roma, che mantiene la sua leadership negli studi classici e sempre di storia antica. Insomma, stanno aumentando, diciamo, la qualità formativa i nostri atenei italiani, e questo fa molto piacere. E a proposito di iniziative singolari, importanti, perché bisogna anche andare oltre gli schemi, è stata aperta nella provincia di Napoli, quindi a Quarto nello specifico, una scuola di cucina per ragazzi con sindrome di Down in una villa confiscata ai clan, ed c'è stata molta emozione per questi ragazzi, perché a inaugurare l'anno accademico, diciamo così, è stato proprio uno chef stellato, Gennaro Esposito, come sapete, campano, quello del rigatone in piedi. Però sì, è una bella emozione, è un bel progetto, per cui speriamo che...
Sul tema dell'università è tornato in questi giorni anche il Presidente della Repubblica.
Ah sì, sì, è vero.
Bella considerazione, perché dice: le università sono sempre state luogo del libero dibattito, della critica e anche del dissenso verso il potere. Se si recide questo scambio di riflessione, non si aiutano i diritti né la libertà e né la pace. Sempre molto puntuale.
Esatto. E ritorniamo alla musica, perché il nostro tecnico ha selezionato per noi il nuovo singolo Foglie morte di Neffa con Fabri Fibra. Ce l'ascoltiamo.
Forse avrò pensato a te senza avere le risposte, camminando su una via fatta con le foglie morte, dietro gli angoli della mia mente te ne vai, senza illudermi che anche stavolta tornerai.
Mi sono abituata sensi di colpa, alle bugie che mi ripetevo ogni volta. Ora mi chiedo se mai sono stato vero o se fingevo per combattere la noia, rinchiusi in una bolla che ci separa. Ma dopo un po' sentivo che mancava l'aria, mi ricordo ho cominciato a correre per strada. Mi son tolto quella maschera, mi soffocava. Non voglio restare solo, accettami per ciò che sono. In questo ballo che è la vita, resti in pista, accecato dalle luci strobo. Non resto sobrio, poi non ti trovo, sbaglio di nuovo. Pensavo d'essere molto più forte, ricordi cadono come le foglie. Continua il ballo, cambiano le note, rimango sveglio solo un'altra notte.
Forse avrò pensato a te senza avere le risposte, camminando su una via fatta con le foglie morte, dietro gli angoli della mia mente te ne vai, senza illudermi che anche stavolta tornerai.
Puoi sognarmi questa notte, le mie mani poi ti tengo, no, 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 no. Puoi trovarmi questa notte dove poi si perdono, no, no, no. Puoi cantare la canzone con il vento anche se non ti sente,
anche se non ti sente.
Sulle spiagge più lontane dove il tempo sembrerà per sempre,
sembrerà per sempre.
Ehi, è solo un click flash ed è andata. Solo un'altra storia che ora ha preso un'altra strada, che ora ha preso un'altra ambata sulla faccia. Piede che schiaccia sul gas, mo. Posso fare finta ma non fingere un orgasmo. E anche se uno ha detto devi stare molto calmo, non controllo un altro spasmo. Il cuore a pezzi ma non volta pagina, corre fino a te mentre sanguina con le stigmate.
Forse avrò pensato a te senza avere le risposte, camminando
dietro gli angoli della mia mente te ne vai, senza illudermi che anche stavolta tornerai.
Dunque, diamo il benvenuto alla nostra prossima ospite. È collegata con noi Anna D'Andretta, presidente della cooperativa sociale Ethos. Buongiorno Anna, ci ascolti?
Buongiorno tutti.
Buongiorno e benvenuta su Radio Ruoti, ti ringraziamo per la tua disponibilità.
Grazie a voi.
Allora Anna, lo dicevo prima, sei presidente di questa cooperativa sociale Ethos, un diciamo progetto importante perché ecco abitate proprio il territorio lucano. Raccontaci un po' di questa cooperativa.
La cooperativa sociale Ethos nasce nel 2015, l'ultimo scorcio del 2015, ed è una cooperativa a prevalenza femminile, anzi siamo tre socie, tutte e tre donne, e lo stesso personale è anche composto da tutte donne, quindi viva il femminile!
Direi di sì!
Viva le donne! E questo non significa ovviamente esclusione degli uomini nel modo più assoluto, ma ovviamente la cooperazione sociale diciamo che si avvale prevalentemente del mondo femminile. Perché nasce questa cooperativa? Nasce per la volontà in particolare di due persone, io e la vicepresidente Maria Antonietta Marrese, che insieme abbiamo deciso di voler avviare delle attività innovative e sperimentali rispetto ai servizi sociali, perché di fatto la società si è evoluta, i servizi sociali classici, tradizionali, ad esempio assistenza domiciliare, centri diurni e così via dicendo, diciamo che soddisfano una buona fetta di popolazione, ma di fatto con l'evoluzione, con il cambio, con i nuovi bisogni emergenti che sono sempre più in cambiamento, di fatto servono anche altri servizi. Pertanto una cooperativa sociale a vocazione comunitaria, che significa che deve promuovere sviluppo di comunità, mettere in rete le persone, riuscire a farle sentire libere di esprimersi in una società multiculturale in continua trasformazione. Quindi questo è il motivo per cui nasce la cooperativa. Di fatto abbiamo le attività a ridosso nel 2008, a ridosso purtroppo del Covid, e nasce il primo servizio, che è un centro diurno per le autonomie delle persone con disabilità lievi e moderate, che significa di fatto dare un servizio completamente nuovo nella città di Potenza, perché la nostra sede è Potenza, via Londra numero 57 0971 44 1578.
Benissimo, quindi ci hai dato anche tutti i riferimenti per prendere contatto con voi. Quindi dicevi prima che la cooperativa cerca insomma di rispondere anche alle esigenze di una comunità in continua evoluzione, no? Con vari progetti e vari servizi, quindi fra questi insomma vuoi parlarci di qualcosa in particolare?
Sì, allora il servizio in particolare di cui parliamo oggi è un servizio veramente ancora in fase sperimentale, perché è un servizio finanziato con i bambini impresa sociale, ed è un servizio rivolto appunto ai minori. In particolare è l'asse portante di un progetto che si chiama Sottosopra. Sicuramente molti lo avranno sentito nominare. È un progetto che si occupa di minori a rischio di abuso, maltrattamento e o che hanno vissuto appunto abuso e maltrattamento. Quindi il nostro servizio completamente sperimentale, costruito da da me e dalla vicepresidente, che è una pedagogista, abbiamo questa attività insieme ad una psicoterapeuta, e questa è l'equipe che lavora, ma muove le fila proprio dalla cooperativa da noi. Di fatto questo servizio a che cosa serve? Serve a prendere in carico minori e famiglie laddove ci sono rischi di maltrattamento, laddove c'è stato un maltrattamento, un abuso, una violenza di qualunque genere. E l'invio a questo servizio avviene prevalentemente dai servizi sociali, a volte anche attraverso il tribunale minori o la procura adulti, cioè le varie istituzioni, e possono accedere anche famiglie che si rendono conto di avere delle difficoltà, di avere delle problematiche, e attraverso una comunicazione a noi, fatta o su prevalentemente via telefono, noi facciamo accedere anche famiglie in maniera privata. Quindi per il momento il servizio è aperto sia ai servizi sociali sia alle famiglie che si rendono disponibili a chiedere aiuto.
Allora Anna, facciamo una pausa musicale e poi torniamo. Allora, siamo di nuovo in diretta, ricordiamo che è con noi collegata Anna D'Andretta, presidente della cooperativa sociale Ethos, che ci stava appunto illustrando uno dei servizi che la cooperativa offre, è il progetto Sottosopra, un progetto sperimentale rivolto, ci stavi dicendo, sia ai servizi sociali ma anche, diciamo, alle famiglie individualmente, che possono chiamarvi in qualsiasi momento al vostro recapito, che vogliamo ricordare?
Sì, il progetto Sottosopra è un progetto ovviamente che viene fuori da una partnership pubblico-privato, che c'ha all'interno una serie di attività di informazione, sensibilizzazione, formazione e comunicazione. Il fulcro di questo progetto è il servizio specialistico di valutazione, supporto e programmazione dei minori a rischio di abuso o che hanno vissuto abuso e delle loro famiglie. Di conseguenza, che cosa succede? Succede che i servizi sociali possono avvalersi della nostra equipe, ma volendo possiamo anche aggiungere che anche le scuole potrebbero avvalersi di questo servizio facendo degli invii. oppure le famiglie che avvertono la necessità di avere qualche difficoltà possono chiedere aiuto liberamente al nostro numero 0971 441578, e a questo punto diamo anche la mail info@etoscooperativa.com. Di fatto da noi arrivano queste situazioni. Proviamo a fare un elenco dei maltrattamenti, delle forme di abuso e maltrattamento. Perché voglio specificare questo? Perché normalmente si pensa all'abuso sessuale. Diciamo che per fortuna fino ad oggi, sono 2 anni che il servizio è attivo, l'abuso sessuale almeno da noi non è mai arrivato, non è mai capitato. Però le forme di abuso e maltrattamento sono tante, sono diverse, molte noi non le riconosciamo neppure. Per esempio, maltrattamento psicologico, maltrattamento fisico,
sì.
Incuria, che significa? Situazioni familiari, genitori che non hanno la possibilità o gli strumenti personali o di coppia per curare adeguatamente, per prendersi cura adeguatamente dei bambini. Ovvero, facciamo un esempio, un bambino trasandato nell'alimentazione, trasandato nell'igiene, poco pulito, vestito male, non perché deve indossare le firme, ma perché deve essere pulito, profumato, vestito.
Certo.
Ok?
Sì.
Maltrattamento, incuria, questa è l'incuria, che significa non prendersi cura in maniera adeguata. Poi abbiamo l'ipercura, che praticamente prevede un eccesso di cura, quindi l'opposto. Famiglie che vanno facilmente, genitori più che famiglie, che vanno facilmente in ansia e accedono continuamente, per esempio, dal pediatra.
Sì.
Per qualunque difficoltà, tutte le ore, che molte volte risultano irrilevanti. Questi sono dati che ci vengono proprio dal mondo pediatrico. La discuria è quella di riconoscere al bambino un'età non propria. Cioè, se io comunico con un bambino di 5 anni, di fatto non posso usare il linguaggio che ora sto usando con lei, quindi con gli ascoltatori, ma devo usare un linguaggio e discutere di cose accessibili al bambino. Cioè, non devo andare a raccontare che mamma sta litigando con papà perché ha delle problematiche all'interno della coppia. Il bambino non è in grado di comprendere o riconoscere queste situazioni. Poi abbiamo la violenza assistita, che è molto molto diffusa, cioè mamma e papà litigano, la coppia litiga in forma violenta sia a livello psicologico o addirittura ovviamente violenza fisica davanti ai bambini. Tutto questo che cosa procura? Procura dei traumi. I bambini accumulano vissuti che sono difficili da elaborare da soli e portano delle ferite nell'arco della loro vita. Allora, a lungo andare, se il contesto familiare non è adeguato alla crescita, allo sviluppo psicofisico del bambino, di fatto in età adolescenziale i minori che hanno vissuto esperienze negative di fatto esprimono dei disagi. Quindi, dove? Nella sfera comunicativa, nella sfera relazionale.
Quindi, insomma, voi portate avanti un doppio lavoro nei confronti, diciamo, degli adulti e poi ovviamente nei confronti dei piccoli, dei bambini. Allora,
sì, carico sia gli uni che gli altri.
insomma, è davvero importante quello che fate. Allora, Anna, noi ci siamo già dette, insomma, quando ci siamo sentite per telefono, che questa è l'inizio di una serie di appuntamenti che poi programmeremo anche nei, diciamo, nei mesi successivi, proprio per fare una descrizione completa di tutti i servizi che la cooperativa offre e anche quindi poi per entrare un po' nel dettaglio dei diversi progetti, per dare una panoramica chiara a chi ci ascolta, perché molto spesso capita che non tutti siano a conoscenza di quello che del supporto e dell'aiuto che realtà come la tua cooperativa offrono alla comunità.
Sì.
E noi ti ringraziamo davvero tanto per la tua disponibilità e ovviamente ci sentiremo nelle prossime settimane e una buona giornata.
Grazie, grazie a voi e grazie agli ascoltatori. Buona giornata a tutti.
Grazie. Ci ascoltiamo la costruzione di Un amore di Ivano Fossati.
La costruzione di un amore spezza le vene delle mani, mescola il sangue col sudore, se te ne rimane. La costruzione di un amore non ripaga del dolore, è come un altare di sabbia in riva al mare. La costruzione del mio amore mi piace guardarla salire come un grattacielo di 100 piani o come un girasole, ed io ci metto l'esperienza come su un albero di Natale, come un regalo ad una sposa, un qualcosa che sta lì e che non fa male. E ad ogni piano c'è un sorriso per ogni inverno da passare, ad ogni piano un paradiso da consumare, dietro una porta un po' d'amore per quando non ci sarà tempo di fare l'amore, per quando farai portare via la mia sola fotografia. Intanto guardo questo amore che si fa più vicino al cielo, come se dopo tanto amore bastasse ancora il cielo. Sono io e sono qui e mi meraviglia, io qui stretto fra le mie braccia. No, son proprio io, lo specchio alla mia faccia, è la fortuna di un amore, come lo so che può cambiare. Dopo si dice l'ho fatto per fare, ma era per non morire. Si dice che è bello tornare alla vita che mi sembrata finita, e che bello tornare a vedere, e quel che è peggio è che è tutto vero, perché la costruzione di un amore spezza le vene delle mani, mescola il sangue col sudore, se te ne rimane. La costruzione di un amore non ripaga del dolore, è come un altare di sabbia in riva al mare. Tanto guardo questo amore che si fa più vicino al cielo, come se dopo tanto amore bastasse ancora il cielo. Sono io e sono qui e mi meraviglia, io qui stretto fra le mie braccia. No, sono proprio io, lo specchio alla mia faccia, sono io che guardo questo amore che si fa grande fino al cielo, come se dopo tanto amore bastasse e ci fosse ancora cielo. E tutto ciò mi meraviglia, tanto che se finisse adesso, lo so, io chiederei che mi crollasse addosso.
Allora, Francesca, Belle notizie, perché dopo 1800 anni alle terme di Caracalla tornerà l'acqua, quindi 12 aprile ci sarà questa inaugurazione, in realtà c'è già stata due giorni fa, e che appunto riapre, dove appunto le terme di questa, dell'antica Roma sono di nuovo aperte al pubblico, fruibili, con una grande vasca con giochi d'acqua che rievocherà l'antica natazio di romana, perché appunto le terme di Caracalla venivano anche insomma utilizzate come un appuntamento iniziatorio per i bambini, che appunto insomma una sorta di battesimo, diciamo così.
E poi possiamo prendere il treno storico che viaggia tra le bellezze della Val d'Orcia e farci un giro in Toscana tra borghi storici, paesaggi quasi lunari, infatti è denominato il treno Natura. Ma mi interessa, parte dalla città del Palio e attraversa un po' tutte le campagne. Dai, informiamoci.
Certo.
Oppure se andiamo ad Altamura, hanno festeggiato 19 centenari. Il sindaco, ecco, ha detto: è solo merito del nostro pane. Facciamocelo arrivare,
anche perché Ruoti insomma si sta difendendo, perché anche noi abbiamo avuto diversi centenari questa settimana, per cui il cibo si sa che influisce moltissimo sulla salute, per
vedi?
Cui bisogna mangiare bene, bere bene,
bere bene, sì, vabbè,
ci sta. Io farei un'intervista a questi centenari, secondo me il bicchiere di vino ancora se lo fanno.
And I could already taste the pain, the sudden fear that grips and shakes you when you face the truth. Whose sofa was this? Where were my shoes? What did we do last night? I don't remember leaving Nathan's house. Oh yeah, how could I forget why my pants were soaking wet when we'd been pissing ourselves laughing at the news? Did you see it too? It was incredible, they played it on a loop. We couldn't believe it. Basically, they discovered that there were others just like us, other beings, other creatures, other planets and other species who had other gods that they believed in. And they interviewed all of them, and every one of them, not one, could give any hint of a clue what they were doing here either. It's all so pointless. It is. And that's beautiful. I find it humbling, sincerely. When you're gone, it brings me peace of mind to know that this'll all just carry on with someone else. So pack your weapons. Don't want them thinking they can pull a fast one on us now, do we, Graham? Sure you are, but the key to peace lies within us, and we'd already have achieved it if everyone was as enlightened as me. It's hippie bullshit, but it's true. Watch me explode. Pointless, but it's not though, is it? It's really real, and when you feel it, you can really feel it. Grab somebody that you love, grab anyone who needs to hear it, and shake them by the shoulders, scream in their face. Death is coming for us all, but not today. Today you're living it, hey, you're really feeling it. Give it everything you've got, knowing that you can't take it with you, and all you ever needed to exist has always been within you. Give me some of that good stuff, that human spirit. Cut it with 100% endurance.
is it?
It's hippie bullshit, but it's true. Watch me explode.
Allora, si è unito a noi negli studi di Radio Ruoti Emilio Gerardo Giuliano. Benvenuto a Radio Ruoti.
Grazie, grazie
a voi. Ci presenterà in anteprima il suo lavoro Racconti Meridiani, brevi storie dell'altro mondo, edito da Altri Media. Emilio, ti chiedo subito com'è nato questo progetto editoriale.
Il progetto editoriale, diciamo che è stato suggerito in qualche modo dall'editore, da Altri Media di Matera, che ha voluto, diciamo, inaugurare una collana, una nuova collana editoriale, e questo è il primo titolo di questa collana, la collana Alter, attraverso il quale il progetto è quello di raccontare altri mondi, intesi nel senso mondi, continenti lontani e culture lontane dalla nostra, insomma, non occidentali. Per cui è nata l'idea di raccogliere in alcuni racconti esperienze vissute da me personalmente, ovviamente un pochettino romanzate nei primi anni 2000, fine anni 900, i primi anni del 2000, in modo particolare in alcuni paesi dell'Africa, alcuni paesi dell'America Latina.
Sì, perché tu svolgi volontariato da 20 anni, un volontariato internazionale, quindi hai avuto modo appunto di conoscere nuovi ambienti, nuove realtà, e hai cercato di racchiuderli in questi racconti.
Esattamente, in sostanza nel libro non si parla dei progetti per i quali poi io ho avuto occasione di visitare il Congo, il Salvador e il Guatemala, però in maniera a volte ironica, a volte anche raccontando degli episodi surreali, anche un pochettino particolari, diventa lo spunto di riflessione, almeno dal mio punto di vista, su aspetti anche di carattere, se vogliamo, politico, insomma, di riflessioni sulla storia e di questi continenti, di questi paesi, e il rapporto che hanno con le nostre culture, con la nostra cultura in modo particolare, e soprattutto come è difficile, diciamo, l'incontro, soprattutto quando non si conosce alla perfezione o bene la storia di questi paesi. Una storia che a volte è condizionata da un colonialismo che è ancora strisciante, ancora anzi molto molto presente, e difatti, diciamo, di questi giorni lo dimostrano ampiamente. È anche una storia fatta di lotte di liberazione, di lotte anche, tra virgolette, noi le potremmo anche definire partigiane, che spingono questi popoli spesso a ricercare una propria autonomia, una propria libertà, anche politica, anzi soprattutto politica, dai vari imperi che nel tempo si sono susseguiti e che li hanno in qualche modo dominati.
Raccontaci brevemente un aneddoto particolare.
Beh, un aneddoto particolare mi porta certamente in Salvador. Io l'ho raccontato in un racconto molto molto breve all'interno in questo viaggio, insomma, avuto modo grazie ai nostri, diciamo, interlocutori locali di visitare anche alcune comunità campesine, in modo particolare a Santa Marta nel Salvador, all'interno della quale abbiamo fatto delle attività anche di socializzazione. Bene, siccome in quel periodo e ancora oggi probabilmente esiste una dittatura, possiamo dirla, siamo in periodo elettorale, però non mi spavento a dirlo, di destra molto molto feroce, abbastanza feroce, dopo 3 giorni di presenza in quel villaggio da parte mia, la curiosità di alcune vengono definite alcuni squadroni della morte, si è fatta viva. In modo particolare ho avuto nella casa dove abitavo, dove mi ospitavano, c'è stata una simpatica, diciamo, intrusione anche curiosa da parte di alcuni soggetti un pochettino strani, per il quale io ho percepito effettivamente un momento di pericolo, e che viene raccontato anche in uno di questi racconti, e che comunque è stata gestita con molta freddezza e con molta tranquillità, tra virgolette, da coloro che mi ospitavano, che erano fra tra l'altro ex guerriglieri del Fronte di Liberazione Nazionale del Salvador.
Proprio una situazione tranquilla, diciamo.
Tranquilla nel senso che io l'avevo vissuto come un momento di particolare tensione, però mi sono reso conto in quel momento che è una tensione che loro hanno vissuto costantemente negli anni e anche in maniera piuttosto pesante. In quel periodo erano stati trovati in quella zona tre o quattro giovani assassinati e attivisti di alcuni movimenti di liberazione, per i quali poi chiaramente è evidente che per me era una situazione molto molto particolare, ma loro purtroppo la vivevano anche da molto tempo.
Senti Emilio, noi continuiamo subito dopo il brano la nostra chiacchierata, nel frattempo salutiamo gli amici di Facebook e continuate a seguirci.
I'll crush you where I stand, bring you under my command. I might be going insane, that's why I'm your final pain. You've occupied a land that's mine, it's been mine since the dawn of time. Don't care about your little ones or about your dads and moms. Can't find me. We'll be right back.
Allora, riprendiamo la nostra diretta e ricordo che con noi Emilio Gerardo Giuliano, autore di Racconti Meridiani, brevi storie dell'altro mondo, edito da Altri Media. A Emilio voglio chiedere la motivazione a tutti questi anni di volontariato in questi paesi difficili. Raccontaci.
Allora, il rammarico è che da un po' di tempo non riesco a fare questi viaggi perché per vari motivi anche un pochettino familiari. La motivazione, è strano dirlo, io in un racconto di questi pubblicati, che si chiama 1980, appunto descrivo una serata di quando avevo 14 anni, poco prima del terremoto, in cui mi trovavo, ragazzo 14enne, quindi appassionato di calcio, che riflettevo sul Milan, sul Potenza e sulle mie grandi passioni, tutto quello che fa un ragazzino di 14 anni, improvvisamente proiettato, essendo lì distrattamente davanti al televisore, di fronte alle immagini particolari che venivano dal Salvador e che descrivevano una situazione di guerriglia urbana, e vado ad approfondire, leggo attratto da queste immagini, ascolto il servizio ed era il giorno del funerale del Monsignor Oscar Arnulfo Romero, assassinato il 24 di marzo del 1980 da Squadroni della Morte, che non gradivano evidentemente il suo impegno sociale, il suo impegno a favore dei poveri, il suo impegno a favore, insomma, dei più disadattati del suo paese, e che condannava apertamente, anzi invitava, c'era un famoso sermone, una famosa omelia di Monsignor Romero in cui imponeva ai militari del suo paese a smettere con la repressione, perché di fronte alla legge dell'uomo, che deve prevalere sempre la legge di Dio, che dice, impone di non ammazzare, e soprattutto di non ammazzare i più poveri. Questa cosa, probabilmente questa omelia, gli è costata la vita. Fu ucciso, e quell'immagine mi ha fortemente, diciamo, impressionato, per cui ha anche rappresentato per me un avvio, un battesimo nei confronti di un impegno che poi è stato anche un impegno, tra virgolette, politico. Dal mio punto di vista importante, poco significativo per quanto riguarda gli altri, perché non ho mai ricoperto alcun incarico, non sono mai stato eletto da nessuna parte, però importante nel senso che incominciava a maturare una consapevolezza che occorreva in qualche modo studiare attentamente, verificare attentamente quali sono le dinamiche geopolitiche che spingono alla nascita di dittature, di sistemi di ingiustizia totale. Questa, poi devo dire la verità, questa spinta è stata in qualche modo raccolta anni dopo, con un fortuito incontro con il presidente dell'associazione Gruppo Volontariato Solidarietà, Don Franco Corbo, col quale mi sono subito trovato in grande sintonia. E quindi il volontariato si esplica nel momento che, oltre al fare, cioè a creare condizioni perché popoli meno fortunati si trovino nella condizione di essere in qualche modo aiutati solidarmente da noi che abbiamo qualcosa in più, ma per poter dare un senso a questo volontariato occorreva anche, soprattutto, capire perché c'erano queste situazioni di disparità. Quindi il volontariato fine a se stesso ha poco senso. Il volontariato accompagnato da uno studio ed un'azione che porti anche non solo a capire le cause della povertà, ma anche se questo nel nostro piccolo a combatterle, questo può avere un senso. Chiaramente è un discorso molto molto ampio che non si può esaurire in due minuti, e che avrebbe bisogno di tantissimo tempo per poter essere in qualche modo sviscerato in maniera completa, ma comunque questo ha rappresentato per me un punto di partenza.
Una scelta di vita.
Una scelta d'impegno, questo senz'altro.
Allora Emilio, ricordiamo che sabato 20 aprile ci sarà la presentazione ufficiale di questo tuo lavoro, un momento di approfondimento con Domenico Brancucci, Rocco Pezzano, e si terrà alla sede del CSV Basilicata, via Sicilia 10, alle ore 18:30. Invitiamo ad ascoltarti e a conoscere questo tuo vissuto.
Grazie, vi ringrazio veramente, vi aspetto, spero numerosi, in modo tale insomma da poter anche fare una chiacchierata rispetto a questi temi. Ricordo che questa è la prima presentazione nazionale del libro, successivamente il libro sarà presente anche alla Fiera del Libro di Torino a metà maggio, e poi ci saranno altre occasioni di incontro ovviamente organizzate dalla casa editrice in quel di Matera, non conosco ancora la data, però sicuramente ci saranno altre date sul territorio. A Potenza, ripetiamo, la prima è sabato prossimo 20 aprile alle 18:30 presso in via Sicilia 10, presso il centro sviluppo del centro servizi al volontariato.
Emilio, noi ti ringraziamo per questa tua visita.
Io ringrazio voi per avermi ospitato molto molto gentilmente.
E ti seguiremo.
Grazie a voi. Grazie e buona continuazione.
Grazie.
Un manel giochi, un manel di ghiaccio. Ho rappattiato un manel di ghiaccio. Un manel di ghiaccio ci gana mi. Perché la cianca me la banda. Oh Gesù, oh nome Gesù. Non tenga sete nella garganta. Non tenga fome nella periga. Ai 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 ai. Toca flauta, o ronca de ronca do estou. Ai 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 ai, ai 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 ai. Oi, saúde para senhor rei, senhora rainha, mandar pamplá. Per fim capela num perete. Ai ai. Oh.
Allora, una notizia che ha fatto un po' discutere, perché c'è il via libera del CDM al francobollo commemorativo di Silvio Berlusconi, che sarà emesso a un anno dalla morte. C'è un po' di diciamo di discussione, questo però sempre sui social, perché insomma sulla diciamo sull'evenienza, ecco, di questo francobollo. Sicuramente è stato un personaggio molto, diciamo, attivo in un'epoca anche centrale di rivoluzioni politiche, istituzionali, imprenditoriali ed economiche,
ma anche una figura divisiva,
ecco, divisiva,
discutibile. Quindi non lo so, io colleziono francobolli, ma sinceramente non so se poi mi chiedo l'annullo chi lo farà.
Non lo so, ecco, questa
ecco.
È una di quelle
domande.
Vabbè,
se parte direttamente dal ministero,
non lo so,
per avere l'annullo del ministero faccio anche questo sacrificio.
Allora, che secondo me varrebbe tanto.
Certo.
Quindi prendine uno, non si sa mai. La California vuole introdurre il diritto a non rispondere alle mail, alle chiamate fuori dall'orario di lavoro. E io direi che ci sta.
Sì.
Anche perché adesso soprattutto i gruppi WhatsApp stanno uscendo un po' fuori controllo, e il nostro tecnico dice di sì, basta con queste telefonate fuori orario. Però bisogna dire una cosa, che alcuni lavori non sono proprio, diciamo, codificati in orari precisi, per cui mi fa segno il tecnico che lui, cioè, non ha un orario preciso e riceve telefonate. Quindi dovresti dare, ecco, dovresti scrivere sul tuo stato WhatsApp dalle alle, ecco, così evitiamo di fare telefonate fuori
luogo.
Non credo che alle mail rispondi. Ha detto di no, le mail, quindi proprio già lui ha già deciso niente email. Alle telefonate bisogna un po' lavorarci. E un'altra notizia al volo che mi ha fatto molto sorridere, perché la Crusca rimprovera i nostri, diciamo, chi scrive le leggi, perché scritte con linguaggio poco chiaro, e i cittadini ovviamente si trovano a interpretare, capire, cercare di capire un linguaggio davvero un po', diciamo, astruso e anche un po' retro, scritto, diciamo, dal punto di vista sintattico. E perciò la Crusca ha fatto questo rimprovero.
Ma la Crusca ha fatto anche un altro rimprovero alle scuole, visto che prima abbiamo fatto una parentesi sulla scuola, che non devono bandire il corsivo.
Ah sì, è vero, perché quella è una forma che si sta perdendo, perché insomma si opta sempre per lo stampatello, ma si perde anche proprio la manualità di fare il corsivo, di scrivere in corsivo, perché poi c'è chi scrive tipo a metà stampatello, piccolo, metà corsivo,
capita pure a me,
però vedi quelle belle grafie tutte sta un po' perdendo, per cui bisogna un attimo riprendersi. Allora, ci ascoltiamo il prossimo brano. Allora, Francesca, la notizia più importante ce la siamo riservata all'ultimo, giusto? Perché vogliamo fare un invito a recarsi alle urne il prossimo 21 e 22 aprile. Come sapete, ci sono le elezioni regionali e l'astensionismo, che è un elemento che sta prendendo sempre più piede nelle ultime tornate elettorali, è secondo noi un elemento che va un attimo ripensato, perché si può esprimere il proprio dissenso anche recandosi alle urne. Io mi ricordo di spogli memorabili dove c'erano queste frasi di critiche e anche appunto di dissenso manifestate sul foglio, per cui quello secondo me è un modo anche giusto, perché come abbiamo anche detto più e più volte, il diritto al voto è un diritto che si è conquistato in maniera molto faticosa, e diciamo alienarsi e diciamo tirarsi indietro di fronte a un esercizio di democrazia che si esprime nella maniera più assoluta attraverso il voto è un peccato. Per cui l'invito è quello.
Sto dicendo che secondo me ovviamente l'astensionismo è proprio un attacco alla democrazia in questa fase storica. Quindi va valorizzato il voto.
Ripetiamo, il dissenso si può esprimere in moltissimi modi, ma andando al voto.
Però c'è anche un'altra novità, è che per domenica prossima Radio Ruoti ha organizzato una puntata speciale di Aperipot.
Francesca avrà il dono dell'ubiquità quella domenica, dico solo questo.
Sì. Allora, ringraziamo tutti i nostri radioascoltatori, gli ospiti, sempre davvero interventi interessanti. Il lunedì mattina, ricordiamo, ci sarà la replica e poi sempre la disponibilità del podcast per riascoltarci. Buon voto domenica e buona giornata oggi.
Certo, e insomma approfittate di queste giornate di sole, perché si vocifera che tornerà il freddo, per cui approfittiamone.
Buona giornata domenica a tutti. Ciao Gianluca. Ciao.
section. And that's the lead guitarist, my friend, Mr. Barry Benedict, please.